Eccoci alla seconda parte del programma Evangeli dalla A alla Z. Siamo arrivati alla lettera S, siamo quasi in conclusione, sono stati tantissimi gli appuntamenti. Noi invitiamo il pubblico ascoltatore, quello radiofonico che ci sta ascoltando ora, di andare a visitare il sito Centro Studi Biblici di Montefano. Andate a cliccare sulla tendina multimediale, in fondo troverete tutte le puntate fino ad oggi andate in onda dei Vangeli dalla A alla Z. Sono stati incontri intensissimi e devo dire che forse noi ne abbiamo tratto enormemente vantaggio, insomma, sì, dobbiamo ammetterlo, quindi vi ringraziamo, non ci scordiamo assolutamente della grande disponibilità dei nostri ospiti, e che tra l'altro sono disponibili, tempo permettendo, anche con voi. Andate a visitare comunque il sito, perché lì troverete moltissime spiegazioni e quindi troverete anche moltissime risposte alle vostre domande, a quelle domande che vorreste fare ma ahimè per ovvie ragioni, giuste, sbagliate che siano, non le ponete. Allora, ritornando all'argomento di oggi, S come Spirito Santo, siamo arrivati quindi al punto dei sette doni dello Spirito Santo, che sono la sapienza, la fortezza, cioè il dono del passaggio, ovvero la forza di attraversare, andare oltre, il consiglio, la scienza, e l'intelletto, la pietà e il timore di Dio. E allora chiediamo al nostro Padre Alberto di spiegarceli che cosa sono questi sette doni, iniziando dalla sapienza.
Ma queste sono formule che poi sono nate dalle devozioni della comunità cristiana, che vogliono affermare soltanto una cosa: il numero 7 anzitutto indica la pienezza. Dove c'è pienezza d'amore, la vita fiorisce in una forma nuova. Allora tutti quegli aspetti che sono importanti nella vita, elencati in questi sette doni, che non vogliono essere esaustivi, non è che ci sono sette doni e non c'è più l'ottavo, non c'è il nono. Il settimo indica pienezza di dono. Cosa vuole indicare? La persona che accoglie lo Spirito, cioè la capacità d'amore di Dio, e la fa sua, e non la tiene per sé, ma la trasmette agli altri, libera dentro di sé tutte quelle energie che già ci sono e che attendono soltanto il momento opportuno per venire alla luce. Quando queste capacità proprie la persona non le trattiene per sé, oppure non le esibisce come esempio e modello di virtù, ma le mette a disposizione dell'altro, si chiama, con un termine tecnico, carisma. Cos'è il carisma? Non è un dono che scende dal cielo, perché altrimenti questi sette doni dello Spirito Santo si può pensare come uno invoca e dal cielo piovono tutte queste realtà. Non è così. Il carisma non è un dono che scende dal cielo, ma è la propria qualità che uno mette a disposizione dell'altro e viene potenziata dallo Spirito Santo. Ognuno di noi ha delle capacità, ognuno di noi ha delle qualità, ognuno di noi ha delle possibilità. Quando queste si mettono a servizio degli altri, lo Spirito le potenzia e quindi le fa fruttare in una misura che non è comparabile con quella che era all'origine.
Una domanda secca: lo Spirito Santo è stato chiamato anche Paraclito, cosa significa?
Questo è un grosso problema di traduzione, perché il testo greco, Giovanni l'Evangelista, che è l'unico che lo usa, dice che lo Spirito è Paraclito. È un problema di traduzione, perché non si sa come tradurlo. Nella precedente traduzione della CEI, la Bibbia, il Vangelo in lingua italiana, viene tradotto con consolatore, ma consolatore molto riduttivo. Allora adesso si è tornati alla versione anche in lingua italiana Paraclito, ma io mi chiedo quanti, leggendo Paraclito, capiscono cosa significa. È un problema, perché questo termine significa letteralmente colui che chiamato viene in soccorso. Allora bisognerebbe tradurlo come il soccorritore, il difensore. Gesù dice: io adesso non ci sono più in mezzo a voi, al mio posto viene un altro, ecco lo Spirito, che vi soccorre. Ma mentre il termine Paraclito indica colui che viene chiamato e viene in soccorso, Gesù assicura che questo soccorritore resta sempre nella comunità. La sua presenza non si deve a un bisogno della comunità, ma lo precede, è la garanzia della serenità della comunità dei credenti. Gesù dice: voi occupatevi della vita degli altri, del bene e dei bisogni degli altri. In mezzo a voi c'è lo Spirito, la stessa forza d'amore di Dio, che pensa a voi, che vi soccorre e vi difende. Quindi Paraclito significa colui che soccorre, colui che difende.
Bellissimo, abbiamo un paio di domande da porre, sono arrivate ovviamente dal pubblico, fedele che ci ascolta. La prima è questa: dunque, lo Spirito Santo è il Cristo vivente, quello che ci rende liberi?
Lo Spirito Santo è il Cristo vivente?
Quello che ci rende liberi? Questa è una domanda.
Lo Spirito Santo è una comunicazione che procede da, almeno così la Chiesa insegna, dal Padre e dal Figlio, e indubbiamente lo Spirito Santo è strettamente legato alla libertà. Soltanto chi è libero può ricevere lo Spirito Santo, e soltanto chi riceve lo Spirito Santo può essere libero. Per questo tutta l'azione di Gesù è di liberare le persone, liberarle da quei preconcetti, da quelle ideologie, specialmente religiose, che sono le più nefaste. Quindi Spirito Santo e libertà sono strettamente collegati, l'uno dipende e genera l'altro.
Perfetto Maria, gli faccio la seconda domanda e ultima, ne abbiamo solo due, è arrivata dal nostro pubblico ed è questa: come ci parla lo Spirito Santo, cosa ci suggerisce?
Ma questa è un'immagine, come dicevamo prima, un'immagine esterna all'uomo. Lo Spirito Santo non ci dice se non quello che noi abbiamo dentro, che è tanto, che però attende soltanto le situazioni e le condizioni opportune per emergere. Io capisco che noi usiamo questo linguaggio, come parlavamo prima, di un qualcosa che è all'esterno dall'uomo. Quando si passa dal ritenere Dio, lo Spirito, Gesù come realtà che sono esterne all'uomo e a volte addirittura lontane, quando si passa a comprenderle che sono intime, che sono dentro di noi, Gesù del resto lo dice: a chi mi ama, il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora in lui. La persona è il santuario dove vibra questo Spirito Santo che, come si accennava poc'anzi, aspetta soltanto il momento opportuno per fiorire. E quando fiorire, quando emerge? Quando l'uomo si mette a servizio degli altri.
Allora, un'altra domanda che ci hanno fatto: perché non viene perdonata la bestemmia allo Spirito Santo?
Gesù su questo è molto chiaro, dice: tutti i peccati degli uomini dovuti alla loro ignoranza saranno perdonati, ma il peccato contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato. Ecco, vorrei tranquillizzare gli ascoltatori, questo è un peccato che noi non facciamo, è il peccato che commettono le autorità religiose. Infatti Gesù, nella polemica con i capi religiosi, con le autorità, usa questa affermazione perché i capi, che pur hanno capito, loro sì, loro sono persone di studio, e loro hanno capito che le azioni che fa Gesù viene da Dio, ma non lo possono ammettere, perché se ammettono che Gesù agisce in nome di Dio, loro perdono il potere e il prestigio. E allora quello che è bene, loro dicono che è male, dicono che Gesù agisce in nome di Belzebù, e quello che è male, per loro dicono che è bene. Allora il peccato contro lo Spirito Santo è il peccato imperdonabile, non perché Dio non perdoni, Dio perdona tutti, ma perché queste persone, questi scribi, questi sommi sacerdoti che dicono che Gesù è bestemmiatore, non chiederanno mai perdono a un bestemmiatore. Perché dicevo è il peccato delle autorità religiose? Perché sono quelli che governano il popolo, che siccome tutto quello che fanno lo fanno per la loro convenienza, quello che è bene o male non dipende dal bene o male delle persone, ma dalla loro convenienza. Questo per Gesù è imperdonabile.
Eccoci di nuovo a parlare con padre Alberto Maggi dell'argomento di oggi, la lettera S come Spirito Santo. Devo dire che a differenza delle altre puntate, questa di oggi è molto più riflessiva. In effetti riflettiamo di più sull'argomento trattato, su quello che ci ha detto fin ad ora. Occorre ovviamente riflettere. Perché siamo distratti, viviamo poi in questa epoca dove l'individualismo è stato messo in primo piano, quindi creiamo una separazione tra noi stessi e gli altri, non siamo neanche consapevoli delle interconnessioni invece che esiste tra noi tutti e tutto quello che ci circonda. Per cui la comprensione di questo argomento può aiutarci a sviluppare un atteggiamento mentale costruttivo verso, verso tutti e tutto quello che ci circonda. Maria, siamo quasi arrivati, abbiamo un'altra manciata di minuti e quindi raggruppiamo un po' le tante domande che dobbiamo fare. Inizi tu, poi vediamo.
Allora, visto che lo Spirito Santo è la forza dell'amore che ognuno di noi ha e può allenare quotidianamente con l'agire, con il fare, lo Spirito Santo a questo punto diventa il centro di tutto quanto?
Lo Spirito Santo è l'elemento principale della vita del credente, è quell'amore ricevuto che poi va comunicato e stimola la crescita e la maturazione non solo della vita del credente ma dell'intera comunità cristiana. Una comunità senza spirito è una comunità senza vita, e una comunità senza spirito è una comunità allora che si deve rifare alla legge, cioè prima del dono della Pentecoste. Quindi è una comunità dove quello che prevale è la dottrina e non la compassione, è la legge e non l'amore, sono le regole e non il servizio. Allora bisogna stare attenti, perché c'è il rischio che la comunità cristiana, da comunità libere, dinamiche, animate dallo spirito, si degradino a istituzioni rigide regolate dalla legge. Dove c'è questo non c'è lo spirito.
A questo punto è chiarissima la figura della Santissima Trinità, perché al centro c'è l'amore e l'agire concretamente secondo un esempio lasciato dal Figlio, che è Gesù Cristo, a cui attenersi perché è l'unico, l'ottimo esempio che ci ha dato della sua vita, rifacendosi alle somiglianze del Padre Eterno, perché con lo stesso amore, con la stessa cosa, con la stessa energia, diciamo. Ecco a questo punto che viene compresa e chiara per tutti la Santissima Trinità. Per me è una scoperta, sembra assurdo, ma è così, perché si pensava sempre a una sorta di graduatoria, no? Invece non c'è una graduatoria, perché lo Spirito Santo è quello che dimostra tutto il resto, dico bene?
Sì, ed è quello che desidera essere accolto, perché questa immagine trinitaria del Padre, dello Spirito e del Figlio crescano dilatandosi. L'immagine che possiamo avere di Dio e di questa azione dello Spirito è il classico sasso lanciato al centro di un lago. Si forma una serie di onde che non rientrano dove è caduto il sasso, ma vanno sempre più verso la riva, e ogni onda spinge l'altra. Così è Dio, la persona che accoglie lo Spirito, la comunità che accoglie lo Spirito, non si chiude su se stessa, ma inizia questa forza, questa energia dinamica che spinge ad andare verso l'altro.
Che simboli dello Spirito Santo ci sono nella Sacra Scrittura?
Bene, nella tradizione cristiana sono per lo più due. Uno è l'immagine della colomba, perché al momento del battesimo gli evangelisti descrivono questo spirito che scendeva come una colomba. Cosa vuole indicare la colomba? C'era un proverbio palestinese che diceva: come amor di colomba al proprio nido. La colomba è un animale che si affeziona in maniera radicale al nido d'origine. Tu gli puoi cambiare il nido, farle uno nuovo, più grande, più bello, più pulito, niente da fare, la colomba torna sempre al nido d'origine. Allora, indicando che lo Spirito scende come colomba su Gesù, vuole indicare che Gesù è il nido dello Spirito, cioè l'amore di Dio risiede in Gesù. L'altra immagine, ma questa un po' deviata, è l'immagine di una fiamma, di una fiammella che scende su Maria e gli Apostoli al momento della Pentecoste. Ma in realtà l'Evangelista non parla di fiammelle, parla di lingue come fiammelle. Ma l'accento purtroppo si è spostato più sulla fiamma di fuoco che sulle lingue. L'Evangelista dice che sulla comunità apparvero loro delle lingue come di fuoco, non del fuoco, è la lingua. E infatti poco dopo dice che la comunità cominciò a parlare in altre lingue. Cosa vuol dire? La comunità che è passata dalla legge all'amore, dalla dottrina di Mosè allo Spirito Santo, parla un linguaggio universale che tutti possono comprendere. E qual è il linguaggio universale che tutti possono comprendere? Mentre una dottrina è limitata a un popolo, a una religione, a un determinato contesto, l'amore è il linguaggio universale che tutti possono comprendere. Ecco perché con la Pentecoste tutti quanti comprendevano gli apostoli.
Mi pare un'ottima osservazione e spiegazione. Per me mi viene in mente un discorso mio personale dello Spirito Santo come impegno ad allenarlo, ad usare al meglio le capacità per migliorare me stessa e per far star bene quelli che stanno accanto a me. E quindi questo discorso però della sicurezza è una scoperta nuova, cioè lo Spirito Santo dice di fronte a qualsiasi cosa non devi aver paura perché tanto non sei solo, no? E questa forza io non l'avevo mai pensata come supporto, come soccorritore, come presenza.
Questo è l'elemento indispensabile nella vita del credente. Se io sono preoccupato per i miei bisogni, per le mie necessità, non posso vedere i bisogni e le necessità delle altre persone. Se io sono in ansia per la mia salute, per i miei affari, per la mia vita, è come un muro che mi impedisce di vedere altre persone che sono in ansia lo stesso. Allora il dono di Gesù è questo: lui, il Padre e lo Spirito Santo, loro si prendono cura di me, dei miei bisogni, delle necessità, in modo da lasciarmi libero di occuparmi dei bisogni e delle necessità degli altri. E il cambio è meraviglioso. È una sorta di cambio che il Signore ci chiede, dice: tu occupati degli altri, che a te, ai tuoi bisogni, ci penso io. Fin tanto che sono io a pensare ai miei bisogni, alle mie necessità, e io sono limitato e quindi la mia azione è limitata. Ma quando è il Padre che ci pensa e lui si prende cura anche degli aspetti minimi, insignificanti della mia esistenza, quelli che a me mi sfuggono, il cambio è meraviglioso. Allora questo dona tanta serenità e toglie la preoccupazione dalla vita del credente. Tu occupati degli altri, che permetti al Padre di occuparti di te, e il cambio è indubbiamente favorevole.
Ahimè, siamo quasi in chiusura della puntata di oggi, Vangeli dalla A alla Z con padre Alberto Maggi, e facciamo proprio le ultimissime domande, quelle dell'ultimo secondo, come dire. È quella che volevo chiedergli a proposito della preghiera, cioè quando preghiamo dovremmo spezzare questo cerchio di egoismo che abbiamo intorno, uscire da noi stessi, accostarci appunto agli altri e ascoltarli, incontrarli, aiutarli. Ecco, la preghiera è quello che ci avvicina di più allo Spirito Santo in questo caso, è che ci spinge a fare questo, e quanto è importante quindi pregare per essere più all'ascolto di quello che lo Spirito Santo ha da dirci.
La preghiera anche scaturisce dalla presenza dello Spirito, e lo Spirito, il soccorritore nella vita del credente e della comunità, è una preghiera che si trasforma in lode, in ringraziamento, perché quando si fa l'esperienza che questo Spirito presente nella vita e nella comunità non viene incontro ai nostri bisogni, quindi non è che bisogna invocarlo, supplicarlo, vieni Spirito Santo, ma è uno Spirito che è sempre con noi e che quindi precede i nostri bisogni e le nostre necessità, l'unica reazione possibile quale sarà? Sarà quella di una sorpresa crescente, straordinaria, continua, che si trasforma in una preghiera di ringraziamento. Non si chiede più, perché lo Spirito ci ricorda le parole di Gesù e le rende attuali, che il Padre sa ciò di cui ha bisogno prima ancora che noi lo chiediamo. Allora non si chiede, anche perché la nostra richiesta è limitata, ma ci si fida completamente e lo si ringrazia per quello che fa e per quello che farà. Non si daranno consigli, non si gli ricorderanno persone e situazioni, ma gli si presenta la nostra vita in una forma di ringraziamento continuo, crescente. Mentre la richiesta è una preghiera che genera ansia, perché non si sa mai se uno ha pregato abbastanza nel modo giusto, il ringraziamento toglie l'ansia e dona un crescendo di serenità.
il senso della gratitudine, e questo vale anche nei rapporti interpersonali con le altre persone. Piuttosto che chiedere, invece ringraziare e riconoscere le abilità, la generosità dell'altro fa crescere molto più velocemente e rinforza anche i rapporti. Quindi anche dal punto di vista umano, con la preghiera c'è una marcia in più, c'è un valore aggiunto, che c'è una tridimensionalità e una verticalità che è importantissima.
Siamo quasi in conclusione, e allora la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è ringraziare il nostro padre Alberto Maggi, che dice che è stanco, è vecchio. In realtà noi lo vediamo nel suo volto quando fiorisce un sorriso, insomma, contagioso. Tra l'altro è un sorriso di un ragazzo, per cui non invecchierà mai, e noi abbiamo questa fortuna avendolo qua davanti. Però voi potete anche vederlo, torno a ripetere, sul sito Centro Studi Biblici di Montefano. Questa forza gentile nel modo di dire le cose, questo bellissimo sorriso che è veramente contagioso. Quindi ringraziamo padre Alberto. La prossima puntata è affidata alla lettera T come
trasfigurazione.
Quindi invitiamo fin da ora tutti gli ascoltatori a formulare le domande. Potete inviarcelo in posta elettronica, gli indirizzi li troverete sia su Agoradio che su Centro Studi Biblici di Montefano, come il numero di telefono della segreteria telefonica. Ovviamente vi chiediamo di fare il tutto una settimana prima di andare in onda, perché noi questa puntata comunque la registriamo, la registriamo proprio un giorno, due giorni prima di mandarla in onda. E ricordo che l'ultimo giovedì del mese, quello di maggio, è il giorno 28, quindi se fino al giorno 24 riuscite a mandarci le vostre domande, è cosa gradita. Dopo abbiamo un po' di difficoltà, insomma, però non vi preoccupate, non vanno perse, le gireremo senz'altro ai nostri ospiti. La prossima puntata sarà con padre Riccardo Perez Marquez, e quindi Maria, siamo in conclusione.
Niente, un saluto, un ringraziamento a padre Alberto e un augurio a tutti i nostri ascoltatori, che come noi si renderanno conto di quanto sia importante essere consapevoli di essere portatori ricchi dello Spirito Santo, e allenarlo, amplificarlo, metterlo in atto con gesti, parole e attenzioni è l'impegno che ci potrà dare la maggior gioia possibile.
Grazie a tutti, e quindi alla prossima puntata. Grazie padre Alberto.
Grazie. Ciao. A voi tutti.